Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi, grazie ad Alvaro D'Amico per la parte tecnica con Roberto Bellino, Eva Orman e Maria Serena Tuglio in regia. Oggi parliamo della Carta Costituzionale Italiana. Il primo gennaio di 60 anni fa entrava in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana. La Carta Costituzionale, la Magna Carta, fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre del 47 e firmata dal Capo Provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, il 27 dicembre del 1947. Fu poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno per entrare in funzione il 1 gennaio del 48. Quindi si festeggiano quest'anno i 60 anni della Costituzione italiana, che è la legge fondamentale della Repubblica italiana. Amici ascoltatori, vi chiedo subito scusa per il mio tono di voce non perfetto, ma vado a salutare il primo ospite di oggi, che è padre Francesco Occhetta, scrittore di Civiltà Cattolica, un padre gesuita. Padre Francesco, grazie per essere in diretta sulla Radio Vaticana.
Buongiorno, dottor Collodi, grazie a lei.
Noi vogliamo iniziare a parlare oggi dei 60 anni della Costituzione italiana prendendo spunto da una tavola rotonda su questo tema che ci sarà domani pomeriggio presso la sede della Civiltà Cattolica di Roma. Tra l'altro saranno presenti il professor Giovanni Maria Flick, che è vicepresidente della Corte Costituzionale, e proprio lei, padre Occhetta, sarà il moderatore. E allora, una prima domanda che balza un po' la nostra attenzione: perché una realtà vicina al mondo della Chiesa come Civiltà Cattolica si interroga sul documento fondamentale, sulla legge fondamentale di uno Stato laico?
Guardi, tenga conto, dottore, che domani ci sarà anche il presidente Scalfaro, senatore a vita della nostra Repubblica, che lo abbiamo invitato come padre della Costituente, uno dei pochi che potrà darci ancora una memoria viva di quello che è stato quel momento. Senta, niente, riguardo alla sua domanda, la nostra rivista ha accompagnato la Costituzione d'Italia in questi 60 anni, abbiamo scritto molto, ultimamente ho fatto io un articolo per celebrare, diciamo così, questo anniversario grande. Noi ci occupiamo certamente come cittadini e con quello sguardo che l'ottica, diciamo così, l'antropologia e l'etica cristiana possono offrire al contributo pubblico, e tenga conto che diciamo così, i primi 12 articoli, soprattutto il 2 e il 3, che sono il cuore della nostra Costituzione, che sono stati praticamente quasi tutti copiati dalla Costituzione europea di qualche anno fa, sono stati pensanti dalla cultura cattolica, diciamo. Per cui noi pensiamo ancora di avere qualche cosa di importante da offrire al dibattito pubblico, da proporre senza imporre. Ecco.
E questo era il punto sul quale noi oggi vogliamo riflettere, sì. Anche perché mi sento di poter dire, padre Occhetta, che l'Assemblea Costituente pensò e scrisse forse la Costituzione proprio come un patto di amicizia, sì, e forse anche di fraternità di tutto il popolo italiano.
Sì. Guardi, io sto leggendo a questo proposito in questi mesi gli atti dei costituenti che partirono nel 46, ed è interessantissimo vedere come sia Togliatti che Dossetti, che Rapira, che Liberale Lucifero, eccetera, il socialista Basso, si relazionavano tra di loro. E ho scoperto anche una cosa importante in cui Togliatti dice: ma è importante conoscerci bene anche a livello di amicizia per poter condividere mondi diversi culturalmente. Tant'è che lei, come ha ricordato, è vero che la Carta Costituzionale è stata firmata dal presidente De Nicola, ma che era un diciamo così liberale, ma che è stata firmata anche da Tupini, che era comunista, e da De Gasperi, che era democristiano.
Per cui lei capisce... Beh, tra l'altro, il presidente, se non vado errato, padre Occhetta, il presidente dell'Assemblea Costituente era Terracini, che era un comunista.
Era Terracini comunista, sì. Sì,
quindi
sì,
c'è un incontro di culture notevoli.
Era proprio, diciamo così, il miracolo di allora, che diciamo così nasceva, l'uomo era stato umiliato dalla guerra, per cui le culture politiche avevano fatto un passo indietro rispetto agli interessi propri e personali. per invece difendere quello che era il bene comune e presentare un'idea di persona che qui veramente i costituenti però cattolici hanno elaborato, e questa idea di persona nasce con Maritain in fondo e il pensiero di Mounier, in cui nella nostra Costituzione la persona è essenzialmente in relazione ad un altro, dipende da un altro, non può fare a meno da un altro, per cui se io riconosco la dignità di un altro uomo, riconosco la mia fondamentalmente. Allora il valore, è quello che volevo sottolineare, il valore centrale che non possiamo perdere della nostra Costituzione è proprio la persona umana e la sua dignità. Poi la Costituzione è stata costituita ed è stata costruita intorno a 9 principi che danno esattamente valore al valore madre, che è quello della persona umana. Allora i principi, come sappiamo, sono quello democratico, sono il personalista, sono il pluralista, sono il lavorista, sono quello di solidarietà, è il principio di uguaglianza, c'è il principio di autonomia, c'è il principio di laicità, c'è anche il principio pacifista. Tutti questi principi però sono stati pensati come anche pesi e contrappesi, perché ad esempio, guardi, tenga conto, le più grandi libertà non possono essere invece scaricate sottraendo quella che è il dovere invece della solidarietà verso tutti, mi capisce? Per cui nella nostra Costituzione trovano diciamo così, rifugio e anche sviluppo la cultura liberale, che anche oggi c'è nella nostra politica, ma anche la cultura più sociale. Ecco, il problema qual è? È che la nostra Costituzione è un sentiero, è anche una prospettiva e va, diciamo così, interiorizzata nei suoi valori. Allora la preoccupazione nostra nello scrivere questo articolo era stata quella di ereditare un'eredità da custodire e chiedersi se le nuove generazioni, mancando la generazione che l'ha vissuta e ha sofferto anche il tempo della guerra, può fare memoria e come la fa e se la conosce, perché poi c'è anche un problema di conoscenza della Costituzione. Cioè, oggi nelle scuole la si legge, ma il problema è che va letta con un'ermeneutica capace di andare alle radici. Allora, le radici sono i discorsi, anzitutto le testimonianze dei nostri costituenti e poi anche i discorsi di come questa Costituzione è nata nell'Assemblea Costituente.
Padre Occhetta, un'ultima riflessione. La laicità di questa Magna Carta dello Stato italiano. Lei prima ha ricordato come in questa Costituzione ci sono valori mediati anche dal mondo cristiano.
Sì.
Ecco, poi c'è anche però, va riconosciuto, un elemento di laicità.
No, ma
questo è un ulteriore incontro più specifico tra culture, tra modi di vedere.
La forza della nostra Costituzione è proprio nel principio di laicità, quello che ha permesso di vivere l'appartenenza alla propria fede senza imporla, senza essere fondamentalisti fondamentalmente, insomma, perché tenga conto che 60 anni fa lo Stato italiano era quasi tutto cattolico, ma è stata proprio la Democrazia Cristiana con De Gasperi e anche Dossetti a non volere imporre questo tipo di prevalenza culturale, ma ha dato spazio a tutte quelle che erano le sensibilità. Oggi noi godiamo di quella scelta e allora posso parlare io da gesuita, può parlare una persona non credente, eccetera, e lì ci possiamo, grazie a questo principio ci possiamo incontrare. Tenga conto che oggi la Costituzione è importante non toccarla nei primi 12 articoli, ma secondo me e anche secondo noi padri della civiltà cattolica è anche importante insomma modificarla nella seconda parte, perché c'è tutta la questione delle autonomie, c'è il doppio turno, c'è l'introduzione ad esempio della sfiducia costruttiva, c'è tutta la questione dell'incompatibilità tra incarichi di governo e mandato parlamentare, ci sono le riforme elettorali da fare, ci sono le riforme dei partiti che si stanno chiudendo a oligopolio e non hanno nessuna legge di democratizzazione interna, per cui noi ci troviamo in posti dei deputati senza dover quasi concorrere a scegliere le persone che ci possono governare, per cui ci sono certamente delle riforme che vanno fatte, ma queste devono essere compatibili a quel disegno di uomo che nei primi 12 principi della Costituzione vengono rispettati e secondo noi sono intoccabili.
Grazie a padre Francesco Occhetta, gesuita, scrittore di Civiltà Cattolica. L'appuntamento con voi di Civiltà Cattolica è per
domani sera alle 18.
Domani alle 18 nella sede di Civiltà Cattolica.
Grazie di cuore, dottore.
Grazie, buon lavoro e auguri. Grazie per questa riflessione di padre Francesco Occhetta. Ma noi per pensare, riflettere ancora sulla Costituzione italiana, dovremmo avere in collegamento tra qualche istante, eccolo, grazie ad Eva Rohrmann, Marco Olivetti, che è ordinario di diritto costituzionale nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Foggia. Professor Olivetti, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a lei per la chiamata. Buongiorno.
Forse avrà ascoltato padre Occhetta di Civiltà Cattolica, quindi presenza della cultura cristiana, soprattutto nella dimensione dell'uomo, nella Costituzione italiana. Secondo alcuni, però, la Costituzione italiana non è tanto frutto di un compromesso tra varie culture, e qui sta un po' il punto, ma è il compromesso serio, peraltro, tra diversi partiti. Quindi qui ci sono due termini, culture e partiti. Lei cosa dice, Olivetti? Perché le prospettive potrebbero cambiare a questo punto, non di poco.
Certo, immediatamente in Assemblea Costituente il compromesso è stato tra forze politiche, tra partiti, che erano partiti organizzati e radicati nella società molto di più di quanto non lo siano i partiti di oggi. Tuttavia, proprio anche per quest'ultimo motivo, cioè perché quei partiti non erano delle strutture sganciate appunto dalla realtà, come sono purtroppo gran parte.
Alcuni partiti attuali, come il Partito Comunista e diciamo la Democrazia Cristiana, avevano un forte radicamento sul territorio.
Certo, ma io direi che in fondo un radicamento non sul territorio, ma non corrispondente in termini numerici, ma un radicamento culturale profondo lo avevano anche i partiti cosiddetti laici minori, che pure erano presenti in Assemblea Costituente. Dunque, partiti profondamente radicati, espressione della cultura in senso non solo della cultura alta, della cultura in senso antropologico e delle sensibilità culturali presenti nel paese, e dunque è compromesso tra partiti ed è compromesso tra culture la Costituzione del 47, direi in entrambi i sensi.
Cioè, i partiti di allora, secondo lei, professor Olivetti, non avevano, diciamo, ancora degenerato in quello che oggi noi vediamo il concetto di partito? Questo volevo dire.
Certo, precisando cosa si vuol dire per degenerazione, la degenerazione del concetto di partito
ha usato apposta un termine forte per dare a lei.
Sì, certo. Avuto varie forme nel dopoguerra. Oggi la forma di questa degenerazione mi sembra che sia partiti estremamente leggeri e in buona parte artificiali, appunto, che hanno perso il loro radicamento culturale, la capacità di mediare veramente l'espressione delle culture del nostro paese. Non l'hanno persa del tutto, ce l'hanno in maniera fortemente ridotta, e quindi i loro compromessi rischiano di essere compromessi di partiti potere più che di partiti che sono espressioni appunto di culture, di mondi vitali, eccetera.
E quindi questo è il punto, professor Olivetti, cioè tutti quanti anche oggi si guarda al rispetto della Costituzione, però allora i partiti rispetto ad oggi avevano un'altra impostazione, cioè oggi sono partiti che non hanno un radicamento e che guardano la Costituzione, allora erano partiti radicati che hanno fatto la Costituzione. C'è differenza, e da qui anche spesso le polemiche che oggi affrontano il tema del cambiamento della Costituzione.
Certo. Naturalmente la prima ragione di crisi della Costituzione italiana sta proprio nel fatto che quei partiti specifici che l'avevano voluta e che erano espressione di grandi tradizioni culturali presenti nel paese sono a un certo punto scomparsi e sono apparsi dei soggetti nuovi che in parte rivendicavano delle continuità, in parte rivendicavano degli elementi di rottura. Spesso ogni partito rivendicava appunto entrambe queste cose, e quindi il rapporto tra questi nuovi soggetti, i partiti politici, e la Costituzione che era rimasta quella precedente è diventato più problematico, e ciò si è manifestato in due modi diversi, a mio avviso, uno dei quali è quello che di solito vediamo più spesso e che appare di più nel dibattito pubblico, e un altro che è ugualmente rilevante ma che appare meno in questa forma. Allora, il primo riguarda la funzionalità delle istituzioni repubblicane, quindi tutto il dibattito sulle riforme costituzionali, e questo è l'aspetto più evidente, in cui emerge un'esigenza di un nuovo patto anche di legittimazione reciproca tra le forze politiche per rendere più funzionali le istituzioni e per emendare, diciamo così, quanto è stato prodotto dall'invecchiamento forse di alcuni meccanismi o dal superamento di alcuni di essi. Ma vi è l'altro aspetto forse più interessante, più culturalmente rilevante, che riguarda, direi, la prima parte della Costituzione, i principi costituzionali. Su questa parte della Costituzione, che è quella veramente fondante,
cioè i valori fondamentali in sostanza.
Esatto. I valori fondamentali, appunto, la centralità della persona umana, i diritti di libertà, il principio di eguaglianza, i diritti sociali, insomma tutto ciò che che di nuovo viene nella prima parte rispetto alla concezione dello Stato sia del periodo liberale sia del periodo fascista. Bene, lì abbiamo ciò che per i padri costituenti era veramente innovativo e su cui maturò un compromesso. Però bisogna intendersi su questo. Cosa vuol dire un compromesso? Credo che il presidente Napolitano in più occasioni quest'anno lo abbia detto in maniera acuta e cogliendo in maniera adeguata quello che accadde. Non un embrassons nous, non un volemos bene, per usare una terminologia dialettale romana, non cioè un incontro facile e irenico tra diverse culture, bensì un incontro scontro, perché le diverse culture erano portatrici di istanze e di valori diversi. Penso a questioni come la proprietà, la famiglia, la scuola, il rapporto tra lo Stato e le confessioni religiose, l'eguaglianza tra le confessioni religiose. Su tutto questo e su molto altro vi erano diverse visioni tra laici e cattolici, tra marxisti e liberali, tra sinistra e democrazia cristiana, eccetera. Ecco, il compromesso maturò sia sullo sfondo dell'impianto costituzionale, sia accettando da parte dei vari contraenti di questo compromesso di non avere tutto. Quindi, ad esempio, in materia di scuola e di finanziamenti alla scuola privata furono i cattolici in qualche modo a dover accettare quella famosa frase senza oneri per lo Stato, che fu inserita nell'articolo 33 della Costituzione, che in qualche modo non garantiva quantomeno il finanziamento della scuola privata, così come dovettero accettare che non entrasse in Costituzione l'indissolubilità del matrimonio. Però ottennero un riconoscimento chiaro della nozione di famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, ottennero un riconoscimento della libertà religiosa contemperato con un riconoscimento del ruolo pubblico della religione, in particolare del ruolo speciale insomma della religione cattolica, della Chiesa cattolica, della società italiana. Dunque il compromesso avvenne anche in questo, nell'accettare di non avere tutto quello che il proprio programma o la propria cultura avrebbe desiderato dalla Costituzione. E questo di solito è il segno che si ha una buona Costituzione, cioè quando nessuno può dire di avere per la propria visione politico-culturale un riconoscimento, diciamo così, al 100% nel testo costituzionale.
E questo è il punto, professore. Allora, valori fondamentali che restano validi, frutto di un buon compromesso, profondo compromesso, ma che oggi però i partiti politici mostrano di non tenere più in nessun conto, perché il dibattito politico spesso va in senso contrario rispetto a questi valori fondamentali.
Certo. Naturalmente il problema a volte non è soltanto responsabilità dei partiti politici attuali, è proprio anche del fatto che noi abbiamo oggi davanti su molte questioni problemi completamente nuovi che i padri costituenti ignoravano e che alcuni dei quali forse avrebbero guardato anche con un certo, non dico orrore, ma insomma con molta distanza, no? E quindi se pensiamo in particolare a tutte le questioni cosiddette eticamente sensibili che oggi sono al centro del dibattito pubblico, molte di esse è chiaro che trovano in Costituzione soltanto dei principi vaghi che possono essere utilizzati per affrontarle e che vanno utilizzati con molta cautela e prudenza, secondo me non perdendo di mira quest'idea di fondo che cercavo di esprimere prima e che poi naturalmente va calata nelle singole disposizioni, cioè che appunto la Costituzione è un compromesso. Quindi quando si immagina che in Costituzione sia recepita integralmente una certa impostazione, a meno che questo non accada perché effettivamente vi fu un compromesso su quel punto all'epoca, si sta in realtà ponendo in essere una forzatura. Le faccio un esempio: sono molto frequenti oggi le letture da parte anche di studiosi molto autorevoli, il più noto forse è il professor Rodotà, che vedono nell'articolo 32 che disciplina il diritto alla salute e vieta i trattamenti sanitari obbligatori se non per disposizioni di legge, un riconoscimento in sostanza quasi del diritto a morire. Mi pare che lì ci sia evidentemente una forzatura, tra l'altro esistono diverse letture di quel testo costituzionale, soprattutto si perde di mira la concezione di persona umana che i costituenti accolsero, cioè non di un soggetto che si autodetermina e basta, che è pura autodeterminazione, ma di un soggetto che esiste prima dell'autodeterminazione, e quindi quell'autodeterminazione incontrerà anche dei limiti nelle scelte legislative che possono essere compiute.
Grazie.
Questo è un esempio. Prego.
Grazie al professor Marco Olivetti, ordinario di diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Foggia. Buon lavoro a lei.
Grazie anche a lei. Arrivederci.
Chiudiamo questo collegamento, ma chiudiamo anche questa trasmissione dedicata ai 60 anni della Costituzione italiana. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.
105 Live, la Radio Vaticana in diretta.